C'è un autore di fumetti, un bravissimo autore di fumetti che è argentino, però dicono di lui che abbia 7 nazionalità diverse. Daniel Cuello, buon pomeriggio.
Daniel Cuello,
pronto, eccolo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Sono davvero 7 le nazionalità che le attribuiscono?
In realtà sì, me lo chiedono tutti, sono tutti molto curiosi. In realtà il vero numero non lo so bene perché ancora non ho avuto il tempo di sedermi e fare un censimento di tutte le nazionalità. Ad ogni modo sì, grosso modo quelle che ho contato sulle mani sono 7, sì.
E com'è possibile accumularne tante? Cioè è possibile? Usciamo da una conversazione appunto con 2 ragazze, Elena e Valeria, che ne avevano almeno 2, insomma, di nazionalità del cuore, in questo però non ancora effettive. Invece le sue?
Io sono argentino, come diceva lei in apertura, e in realtà nelle vecchie colonie, nelle ex colonie, nelle Americhe, è normale avere tante origini. E in realtà è strano trovare qualcuno che abbia solo una nazionalità, se non i nativi, chiaramente.
Senta, Daniel Cuello parla tra l'altro ovviamente l'italiano meravigliosamente, quindi suppongo che ci sia anche quella italiana fra le nazionalità in questione.
Come tutti gli argentini. Sì.
Come tutti gli argentini. Allora, Daniel Cuello pubblica da molto tempo, da anni, vignette, racconti e illustrazioni sulla rete e ha pubblicato per Bao Publishing Residenza Arcadia. Io non so adesso se chiamarla storia, fumetti o graphic novel, perché si scatena l'inferno ogni volta, e non ci interessa, sinceramente. Quello che possiamo dire è questa è una storia bellissima. Noi capiamo molto dopo, anche se lo intuiamo, che è una sorta di distopia, ma del resto il condominio di una grande città è sempre stato il soggetto prediletto per le distopie, si pensi a Ballard, però non è una distopia dove avvengono colpi di scena continui. Ci sono dei residenti che discutono, che litigano e che si scoprono molto diversi poi alla fine da come appaiono. Allora, com'è nata questa storia?
Sì, esattamente così, nel senso che quello che era importante per me era descrivere la quotidianità di queste persone senza eccessi di eroismo o di vigliaccheria dall'altra parte, ma persone del tutto normali, che diciamo così, adombrati dalle preoccupazioni e dalle loro piccole vite, si dimenticano che c'è un universo più grande fuori che chiaramente sta mangiando le loro vite, che li sta piegando senza neanche rendersene conto. E il condominio era giusto il modo migliore per descrivere questo microcosmo, come per descrivere in modo piccolo quello che sta succedendo in scala maggiore.
Senta, i personaggi poi appunto si rivelano dopo l'arrivo di un personaggio scatenante che è un ragazzino, in questo caso è un adolescente che arriva ospite di una delle coppie che abitano in questo condominio. È un ragazzino dall'aria, insomma, diremmo da metallaro, sostanzialmente,
esatto.
Con lunghi capelli neri, maglietta nera, la faccia da adolescente arrabbiato, anche su di lui evidentemente poi andremo a scoprire pieghe nascoste, ed è un po' l'elemento scatenante poi delle dinamiche che si sviluppano nel condominio stesso.
Sì, è uno dei due elementi scatenanti, perché in realtà nel condominio arrivano ci sono due momenti in cui la quotidianità viene sconvolta. Il primo è appunto quando arriva questo ragazzino, che è il nipote di una delle coppie che vive in questo condominio, e il secondo momento è quando arriva una nuova famiglia nel condominio. Arrivano i diversi, quelli che gli altri inquilini non sopportano, non vogliono avere come vicini di casa.
Senta, c'è qualcosa, una dittatura evidentemente che incombe sul condominio. Il condominio non è semplicemente un'isola staccata dal resto della città, società, nazione, noi non lo sappiamo, intuiamo però per piccoli frammenti. Lei in questo è davvero molto bravo, Daniel Cuello, a farcelo capire proprio per episodi piccoli piccoli all'inizio, cioè un'arma magari posseduta da qualcuno, alcune parole, personaggi che non ci sono e sono stati chiamati a servire la nazione, in questo caso una parata che sarà particolarmente colossale, e così via. C'è qualcosa là fuori che noi scopriremo circa a metà, e
esatto.
Non è bello quello che c'è.
Esatto, sì, come diceva lei, per me era importante che questo qualcosa fosse appena accennato, appena percepito, perché in realtà è proprio così che funzionano le dittature, specialmente quelle del Novecento funzionavano così. La vita quotidiana continuava, non è che si fermava, la gente viveva nella quotidianità e nella quotidianità entravano questi piccoli avvisagli, questi piccoli segnali che in realtà fuori non si poteva essere liberi, non si può essere liberi come si pensa realmente.
La cosa bella, tra le altre, di questa storia è che i protagonisti, quasi tutti, sono, come detto, vecchietti. E noi li possiamo chiamare vecchietti perché so che i suoi personaggi spesso lo sono e sono molto amati anche dai suoi lettori. Però sono degli anziani, alcuni certamente con le loro ossessioni, come è giusto che sia, con amori lontani, con segreti anche lontani, con segreti che riguardano l'amore. O riguardano vari tipi di amore, per così dire, delle assenze, delle separazioni, con piccole manie, cioè fare fotografie e caricare continuamente sui fotografie le fotografie sul cellulare e così via. Come mai insomma, l'età media, diciamo così, dei protagonisti è così alta?
Diciamo che è un po' una cosa che mi è sempre piaciuta disegnare. A me piace disegnare personaggi arcigni, grotteschi, incattiviti in un certo senso. All'inizio lo facevo disegnando tante linee sul volto per sottolineare la loro cattiveria, il loro essere grottesco. E con il tempo queste linee sono diventate rughe, inevitabilmente. E da lì ho iniziato a disegnare anziani e vecchietti. Non sempre, ma spesso e volentieri.
Non sempre, spesso e volentieri, anche perché poi i suoi vecchietti, appunto così come vengono chiamati, sono poi diversissimi gli uni dagli altri. Senta, è la prima storia lunga quella che è stata appena pubblicata da Bao o no?
È la prima storia lunga ad essere stata pubblicata. In realtà io scrivo e disegno storie lunghe da molto molto tempo. Sì, questa è la prima ad essere pubblicata, ma non è la prima che ho scritto, appunto.
Allora, la rete, perché la curiosità ovviamente c'è, anzi no, prima della rete ho un'altra cosa da chiedere, la formula della distopia. Noi siamo partiti tra l'altro raccontando di una lontana distopia che era quella del racconto dell'Ancella di Atwood, o 1985, oggi attualizzata e non solo percepita, come abbiamo detto in apertura, come un episodio dell'immaginario. Ecco, la distopia però è faccenda molto frequentata, non solo nel fumetto, ovviamente, ma anche nella narrativa, ma anche un po' nell'immaginario. Secondo lei come mai?
Perché è un modo per esorcizzare quello che può capitare realmente. Dal momento che siamo tutti consapevoli che nella storia dell'umanità ci sono sempre stati momenti molto bui e molto scuri, si cerca di non pensarci pensando che siano invenzioni, secondo me, che siano frutto di fantasia.
Senta, e in particolare, preparando Residenza Arcadia, c'è stato qualche o fumetto oppure romanzo a cui, non dico lei ha fatto riferimento, però qui capita di pensare mentre si realizza una storia?
Sì, sicuramente. Io spesso e volentieri cito alcuni dei fumettisti a cui mi sono ispirato nella mia ricerca personale di uno stile, e di solito cito Kino e Idelil, che sono due fumettisti molto importanti.
Sì.
Nella fattispecie però per Residenza Arcadia mi sono ispirato ad un'opera teatrale francese, Carnage, trasportato anche al cinema da Roman Polanski.
Sì.
Che era in realtà
il dio del massacro,
esattamente. E che è tutto ambientato dentro un'unica stanza, è molto aristotelico, no? E allo stesso modo io volevo che i miei personaggi avessero poco spazio in cui muoversi e molto di cui parlare, molto di cui discutere.
Ma sa una cosa, Daniel Queio, adesso che lei ha citato Carnage, appunto il dio del massacro, che è poi il titolo italiano della commedia di Yasmina Reza, oltre all'ambientazione appunto in un unico contesto, in un'unica stanza, forse sono anche i toni che lei usa non sono così distanti, perché sono da una parte un tono ironico, ma ironico nel senso buono, non come dicevamo in apertura, da non confondersi con il cosiddetto black humor, che è tutt'altra faccenda, o l'umorismo nero che dir si voglia. Ecco, un tono ironico però per raccontare anche cose dolorosissime, soprattutto come i rapporti fra singoli individui possono poi essere lo specchio di qualche cosa di più ampio che è fuori di quella famosa stanza.
Sì, sì, certamente. Infatti è proprio una cosa che io volevo ottenere. Volevo attrarre il lettore con l'arma della comicità, dell'ironia, facendogli pensare che sia un libro così. E poi quando il lettore si è abituato a quell'ambiente tranquillo e allegro, iniziare a dargli le mazzate di eventi passati, di dolori, di amori taciuti, eccetera. Era proprio una cosa che volevo ottenere.
La domanda sulla rete, dunque, chi lei è molto attivo sia sui social, sul sito che si chiama danielcuoio.com ed è divertente anche come sito, perché ha un racconto leggero e ricco sia di parole che di immagini, come è giusto che sia. L'ha aiutata la rete per la diffusione delle sue storie?
Beh, sì, sicuramente. Internet è forse la più importante vetrina che chiunque possa avere in questo momento, perché è a costo praticamente zero ed è molto personale, molto diretto, permette di comunicare direttamente con le persone che ti seguono, e questo è un valore molto 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 grande, perché ti permette di avvicinarti di più, di non avere più quella distanza che c'era fino a qualche anno fa tra chi legge, tra chi fruisce e chi l'opera la crea.
È interessante che tutto questo avvenga soprattutto proprio nel mondo del fumetto, è ovviamente l'altro esempio che è anche compagno di scuderia editoriale, diciamo così, è Zero Calcare, che aveva cominciato proprio così, ed è effettivamente, forse per chi racconta con le immagini, forse davvero internet in questo momento è una piattaforma ineludibile. Perché racconta
sì,
con le sue parole, non lo so, ancora da vedere.
No, bisogna vedere, però sicuramente è un passaggio obbligatorio. Secondo me, oggi come oggi, bisogna essere su internet se si vuole intraprendere una strada di questo genere.
Noi intanto abbiamo letto e consigliamo con molto entusiasmo Residenza Arcadia, che è uscito per Bau. Daniel Cuoio, grazie per essere stato con noi e per avercela raccontata.